trasmittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Partiamo con la trasmissione del sabato mattina. Sono già mancato che basta, ma non certamente perché non avevo piacere stare qui con voi, ma perché mi capitano sempre delle vicende che a volte sono impegnative e non posso esimermi, ecco. Allora, vado immediatamente alla lettura dal libro del Levitico al capitolo 13, versetti 1, 2 e poi 45 e 46. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse, attenzione a questo pezzo qua, il Signore, poi ne discuteremo un attimo. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse, se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o una macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, è impuro se starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Adesso vado al Salmo responsoriale, che è il 32, e lo leggo per intero. Il ritornello dice: tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Beato l'uomo a cui è stata tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa mentre ruggivo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità. E tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno grandi acque, non potranno raggiungerlo. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate privi di intelligenza come il cavallo o come il mulo. La loro foga si piega con il morso e le briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori del malvagio, ma l'amore circonda chi confida nel Signore. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia, ritornello, tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Andiamo al secondo brano, alla lettura di San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10, versetti 31, 11, scusatemi, 10, 31 e poi 11, 1. E dice Paolo, parlando agli abitanti di Corinto: fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio, così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Allora, vado al Vangelo di Marco, al capitolo 1, versetti 40-45. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito, immediatamente, la traduzione esatta è immediatamente, la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Poi vedremo cosa vuol dire. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Allora andiamo adesso ad approfondire un attimo queste letture che abbiamo fatto, che sono di una portata per chi vuole, per chi crede, per chi pensa che siano cose importanti, sono di una portata eccezionale. Come sempre, io ho un po' due amici che saccheggio in qualche modo, ma ne ho anche altri, ma insomma sono sempre i nostri Alberto Maggi e Hermes Ronchi. Ma credo sia interessante molto i passaggi di questa lettura semplice del Vangelo. Gesù nel Vangelo di Marco ha cominciato la sua attività annunciando la buona notizia da parte di Dio, che prevede il superamento del sistema religioso. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. La vicinanza di un rapporto alternativo con Dio. Ne abbiamo bisogno anche oggi. Gesù dice: convertitevi. Ci vuole un profondo cambiamento per realizzarlo. E poi ci vuole anche la certezza che questo programma si realizzerà, e quindi credete al Vangelo, credete alla buona notizia. E Gesù comincia la sua predicazione facendola dentro e sceglie le sinagoghe, perché dentro le sinagoghe, come quando uno venisse, vengono a messa e mi dicono dopo la predica, dopo la messa, alla fine della messa facciamo una proposta. Gesù entra nelle sinagoghe e anche lui apre nuovi orizzonti alla gente. La differenza fra l'insegnamento e la predicazione è proprio questa. Nell'insegnamento Gesù prende la Bibbia conosciuta dalle persone che partecipano alla cerimonia, che partecipano alla lettura e alla spiegazione della Bibbia. Gesù con l'insegnamento si serve di quello e lo traduce in termini nuovi. Qui invece Gesù dice le cose che veramente pensa, sono le cose totalmente nuove. E il racconto di oggi sulla lebbra è un racconto straordinario. E quando cioè dice, venne un lebbroso. Ecco, quando nel Vangelo c'è un personaggio che non ha il nome, ma è uno, è un anonimo, significa che è rappresentativo di una situazione nella quale ogni lettore può rispecchiarsi. Il lebbroso è senza nome e non viene indicato un luogo preciso per significare che Gesù, dopo essersi rivolto a quanti vivono nell'istituzione religiosa, nelle sinagoghe, ora dirige la sua azione a tutti quelli che sono stati esclusi dalle sinagoghe e anche dalla vita religiosa insieme con gli altri. La lebbra non veniva considerata una malattia come le altre, ma un castigo inviato da Dio, e per questo il lebbroso era ritenuto maledetto da Dio ed emarginato dalla società, dalla comunità. I lebbrosi devono vivere fuori dai villaggi, portare le vesti strappate e gridare immondo, immondo, impuro vuol dire, quando vedevano comparire delle persone. Non potevano né avvicinare né essere avvicinati. La lebbra era considerata come la figlia primogenita della morte. Poi vedremo, c'è un verbo poi che ce lo dice. La lebbra era considerata come la figlia primogenita della morte, uno che in qualche modo nasceva con la morte addosso. I lebbrosi erano considerati dei cadaveri ambulanti, come uno nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno materno. La guarigione di un lebbroso veniva considerato un avvenimento straordinario e che solo Dio può operare. Nell'Antico Testamento, prima di Gesù, ci sono soltanto due guarigioni dei lebbrosi: quella operata da Dio su Maria, la sorella di Mosè, che prima è stata castigata, poi è stata salvata, e quella di Naaman, il capo dell'esercito del re di Aram, ad opera del profeta Eliseo. La situazione dei lebbrosi è senza speranza, perché se da un punto di vista fisico sono degli emarginati, dal punto di vista religioso sono ritenuti maledetti da Dio e considerati immondi, cioè impuri. Dio non si può rivolgere a una persona che è impura, perché è il puro per eccellenza, quindi non può rapportarsi con un impuro. E questo insegna la legge di Mosè. Il lebbroso incomincia a trasgredire la legge. Questo lebbroso qua, che abbiamo letto del Vangelo, incomincia a trasgredire la legge di Mosè per andare incontro all'amore del Padre. È il primo infermo che si dirige a Gesù di sua iniziativa. Il lebbroso non si avvicina a Gesù per chiedere di essere guarito, ma perché Gesù gli tolga la condizione di impurità. L'importanza di questa richiesta di purificazione viene sottolineata dall'Evangelista, che non adopera mai i termini guarigione o curare riferiti all'azione richiesta a Gesù, ma per tre volte il verbo purificare. Ciò che interessa al lebbroso non è la guarigione, ma avere un rapporto con un Dio che lo rifiuta. Nell'avvicinarsi a Gesù, il lebbroso, cosciente della sua trasgressione, si inginocchia, come a prevenire una punizione. Mosso, e qua Gesù, mosso a compassione, stese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. Nel secondo libro dei Re si legge della guarigione di un lebbroso ad opera del profeta Eliseo. È quella che vi ho accennato adesso, quella di Naaman. Quando Naaman giunge alla porta di Eliseo, il profeta non lo vuole ricevere per non contaminarsi con un lebbroso, ma gli mandò un servo, un messaggero, per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai guarito. Gesù non ha le preoccupazioni di Eliseo e non solo non evita il lebbroso, ma senza che sia necessario giunge a toccarlo. C'è questo ebbe compassione. Questo verbo viene applicato nel Nuovo Testamento solo a Dio e a Gesù. Indica un'azione con la quale si restituisce la vita dove la vita non c'è. E l'amore espresso nel commuoversi passa all'azione dello stendere la mano. Vi ricordate che l'Evangelista ha adoperato questa espressione per mettere l'azione di Gesù in relazione con le 10 piaghe d'Egitto. Vi ricordate che per le 10 piaghe d'Egitto Mosè doveva stendere la mano, indicava l'azione punitrice di Dio attraverso Mosè. Stenderò la mano e colpirò l'Egitto. Stendi la mano sul paese d'Egitto per mandare le cavallette. Mentre stendere la mano nelle 10 piaghe significa provocare distruzione e morte per superare i blocchi degli egiziani, Gesù stende la mano, ma non per colpire, per purificare, per permettere il rapporto con il Dio della vita. Gesù completa la trasgressione del lebbroso, il quale si presenta in ginocchio, ma si presenta davanti a Gesù. Gesù completa quella trasgressione che è stata fatta dal lebbroso e si avvicina a lui e dice: lo voglio. La volontà di Dio è l'eliminazione di ogni emarginazione attuata in nome suo, e quindi l'eliminazione della categoria degli impuri, degli immondi, di quelli che portano la sua maledizione perché hanno peccato loro i loro genitori. Vi ricordate col cieco dalla nascita e i suoi discepoli domandano: chi ha peccato qua? Lui che è nato cieco, che è cieco dalla nascita, o i suoi genitori? C'era questa conoscenza, ma anche questa che si credeva questo. Toccando il lebbroso e dicendo: lo voglio, Gesù dimostra che la legge, imponendogli l'emarginazione, non esprime la volontà di Dio. L'ostacolo che impediva al lebbroso di conoscere l'amore di Dio era la legge stessa, che inculcava l'idea di un Dio che discriminava. Ma l'azione di Gesù manifesta che la distinzione tra puro e impuro, consacrata dalla legge, per Dio non ha valore. Nel Levitico, capitolo 13 e 14, la lebbra proprio viene, come dire, fatta presente in mille modi, in tutti i modi possibili, e sempre come un'espressione della volontà di Dio che Mosè e Aronne impongono questa separazione netta. Allora, affermandolo, lo voglio, Gesù mostra la contrapposizione tra la legge e il Dio che in lui si manifesta. La legge non ha pietà della miseria e della sofferenza dell'uomo e lo emargina. Gesù si commuove di fronte a questa sofferenza e la accoglie mettendo il suo bene, il bene dell'uomo, al di sopra della legge. E immediatamente la lebbra lo lasciò, non per merito. Gesù mostra la falsità di una legge che si pretendeva essere espressione della volontà di Dio. Non solo Gesù non viene infettato dalla lebbra, ma è il lebbroso a venire purificato dall'azione di Gesù. La religione insegnava al lebbroso che doveva essere puro per avvicinarsi a Dio. Gesù gli dimostra che è l'accoglienza dell'amore di Dio quello che lo rende puro, perché Dio ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessuna persona. L'accettazione di Dio non è conseguenza della purezza dell'uomo, ma viene prima. L'Evangelista invita a passare dalla categoria religiosa farisaica del merito a quella cristiana del dono. Attenzione che la categoria farisaica del merito fa parte della nostra tradizione cristiana che abbiamo ricevuto nel catechismo. Meritarsi il paradiso, che vuoi, bisogna far penitenza, bisogna soffrire, bisogna fare i fioretti, bisogna fare i digiuni, bisogna essere buoni, bisogna un sacco di cose per il paradiso. Come dire, meritarcelo. Lo insisto su questo perché sono quelle cose che hanno messo radice da quando eravamo piccoli. E sarebbe bene che anche noi quelle radici non le avessimo più, non soltanto per noi persone, noi singoli, ma anche tutte le altre persone che vivono con noi e che partecipano al mondo che c'è oggi e alla vita così come si esprime per ogni persona, anche diversa, anche oggi. L'accettazione di Dio non è conseguenza della purezza, della purità dell'uomo, ma viene prima. L'Evangelista invita a passare dalla categoria religiosa del merito a quella del dono. Il lebbroso non merita di essere purificato e non ha compiuto nessuna delle azioni prescritte dalla legge. La purificazione non è opera dei meriti del lebbroso, ma è opera del dono di vita che Gesù gli offre. Dopo la compassione e la purificazione, c'è questo rimprovero. Gesù subito lo rimproverò e lo cacciò subito fuori dicendogli: dopo la compassione e la purificazione, può sembrare strano questo rimprovero da parte di Gesù, lo caccia fuori. L'Evangelista con questa narrazione vuol far comprendere che quanto è accaduto al lebbroso è lo stesso di quanti sono vittime dell'istituzione religiosa. Il rimprovero di Gesù all'ex lebbroso è per aver creduto che Dio lo avesse escluso dal suo amore. Dio non esclude dal suo amore nessuna persona, in qualsiasi condizione si trovi. Il rifiuto di Dio non è mai esistito, non c'è un ambito dove viene insegnato, ma c'è un ambito dove viene insegnato e applicato La sinagoga, quale segno dell'istituzione religiosa giudaica, la causa della emarginazione del lebbroso, non è stata Dio, ma l'istituzione religiosa che gli ha impedito di conoscere Dio, proponendo una dottrina falsa su di lui. All'ex lebbroso non basta essere stato liberato dall'emarginazione per opera di Gesù, ma deve a sua volta liberarsi dal credere nell'istituzione che lo emarginava ingiustamente. In caso contrario, sarà sempre in balia di essa, che potrà emarginarlo nuovamente per qualunque motivo. È lo stesso motivo che si trova nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù ha guarito l'infermo della piscina. Trovatolo nel Tempio, gli disse: «Ecco che sei guarito, non peccare più perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio». E qua, anche qua, Gesù dice: «Guarda, ora sei guarito, ascolta e non dire niente a nessuno, invece fa che il sacerdote ti esamini e offri per la tua purificazione quanto prescrisse Mosè, come prova contro di essi, come prova contro quelli che ti hanno emarginato». E sapete quanto era l'offerta della purificazione? Erano 3 agnelli, uno per i poveri e gli altri 2 naturalmente per il Tempio, quindi per i sacerdoti del Tempio. Una volta che l'uomo è stato liberato da Gesù, deve liberarsi dall'istituzione religiosa che lo opprimeva. Restare nel suo recinto significa accettare ancora di essere sfruttato e Osea che dice, aveva già protestato contro i sacerdoti: «Si nutrono dei peccati del mio popolo, il loro cuore è avido della sua malvagità, della malvagità del popolo». Allora qua dice: una volta che l'uomo è stato liberato da Gesù, deve liberarsi dall'istituzione religiosa che lo opprimeva. Restare nel suo recinto significa accettare ancora di essere sfruttato e rinunciare alla libertà. Il peccato consiste nell'accettare volontariamente il dominio dell'istituzione, avallando con la sottomissione il regime di ingiustizia. Se dopo aver scoperto la libertà si continua a dare l'adesione a un regime ingiusto, può succedere qualcosa di peggiore, non una infermità, ma la morte stessa. In Gesù, l'ex lebbroso ha già conosciuto il volto e l'amore di Dio. Ora deve confrontarlo con la pratica dell'istituzione e vedere il Dio che essa riflette. Per questo l'Evangelista scrive che Gesù cacciò subito fuori, anche se non era stato segnalato, un luogo chiuso dove il lebbroso e Gesù si trovavano. Il luogo che l'ex lebbroso deve abbandonare è l'istituzione religiosa che lo ha emarginato, che era lì, era rappresentata dalla sinagoga, ma potrebbe essere rappresentata anche dalle nostre chiese. Gesù vuole liberare la persona. Figura la persona che era il lebbroso, la figura rappresentativa di tutti gli emarginati. Voleva liberarlo dalla sottomissione religiosa. Quando il sistema religioso lo emarginava insegnandogli in nome di Dio la dottrina del puro e dell'impuro, ma era una dottrina falsa perché Dio non è così. Grazie all'azione di Gesù, l'individuo ora si sente accolto da Dio. Questa è la purificazione. Prendere coscienza del comportamento di Dio. Per farlo uscire, Gesù gli fa vedere un contrasto. Anzitutto gli ordina di mantenere il silenzio. Prima di parlare deve prendere piena coscienza della totale opposizione che esiste tra il comportamento di Dio e quello dell'istituzione religiosa espressa dai sacerdoti. Nell'Antico Testamento si attribuivano a Dio le interminabili prescrizioni per la missione di un lebbroso guarito, mostrando un Dio meticoloso, esigente e difficile da accontentare. Per Gesù queste prescrizioni non sono di Dio, ma di Mosè. Per Gesù tutte le legislazioni sul puro e l'impuro sono precetti umani non divini. Dio non è l'autore della discriminazione, né si può emarginare nessuno in nome suo. Promulgando queste prescrizioni, allora, qua Dio agisce al contrario di quel che i sacerdoti insegnano. Promulgando queste prescrizioni, Mosè non esprimeva la volontà di Dio, ma cedette alla durezza del popolo, denunciando così la sua mancanza di misericordia. La legge che imponeva costose condizioni per uscire dall'emarginazione non rifletteva la volontà di Dio, ma solamente l'egoismo e la durezza della società giudea che temeva ed emarginava il lebbroso. Compito dei sacerdoti era quello di indicare al popolo ciò che è santo e ciò che è immondo. Per essere riammessi nella società occorreva ricevere dai sacerdoti un certificato che dichiarasse l'avvenuta guarigione. Questo è il capitolo 14 del Levitico. L'offerta prescritta da portare al sacerdote per ottenere il certificato era di 3 agnelli o un solo agnello per i poveri. Se quel tale è povero e non ha mezzi superiori, prenderò un agnello come sacrificio di riparazione. Questo è Levitico 14:21. Quindi l'origine umana e non divina dell'emarginazione viene espressa da Gesù nella testimonianza o la prova che Gesù invia ai sacerdoti, eis martirium autois, così testimoniate contro, come testimonianza contro di loro. Allusione a Deuteronomio 31:26, prendete questo libro della legge, vi rimanga come testimonio contro di te. La prova è che Dio agisce esattamente al contrario di quello che loro insegnano. Non c'è più bisogno di offerte da parte delle persone. È Dio che si offre, i 3 agnelli, no? Il lebbroso deve sperimentare la differenza che esiste tra il dono gratuito da parte di Dio e le pretese di Dio rappresentate dai sacerdoti. Prima di parlare, l'ex lebbroso deve prendere piena coscienza della totale opposizione che esiste tra il comportamento di Dio e quello della istituzione religiosa. Comprendendola, dovrà concludere che questa non rappresenta Dio, né parla in nome suo e si emanciperà da questa per sempre. E allora qua adesso abbiamo questa esplosione di gioia. Vediamo, scusate, sto sfogliando. Allora, Gesù aveva spinto l'ex lebbroso fuori e ora l'uomo esce. L'ex lebbroso è giunto alla convinzione richiesta da Gesù che l'istituzione giudea e le sue leggi hanno falsificato la figura di Dio e che l'emarginazione che gli aveva sofferto era religiosamente un inganno e socialmente una ingiustizia. Con questo l'uomo si rende indipendente dall'istituzione religiosa ritirandogli la sua adesione. L'esperienza dell'amore di Dio dal quale pensava di essere escluso e la libertà definitivamente acquistata causano nell'uomo un'allegria che non può contenere. È l'allegria della liberazione che l'Evangelista sottolinea accumulando termini che indicano l'esuberanza dell'ex lebbroso. Predicava, divulgava instancabilmente. L'uomo si converte in predicatore e non annuncia il semplice episodio che l'ha visto protagonista, ma il messaggio contenuto in esso. Dio non è come gliel'avevano presentato. Non discrimina le persone, offre a tutti il suo amore e chiama tutti al suo regno. La colpa dell'emarginazione che egli aveva sofferto era solamente dell'istituzione religiosa. Comincia a intravedersi il messaggio universale del regno di Dio, e si profila l'apertura ai pagani considerati impuri dall'istituzione religiosa. Colui che elimina impurità è impuro. Allora, di conseguenza, Gesù non poteva più entrare pubblicamente in nessuna città. Rimaneva fuori. Perché? Perché Gesù ha toccato uno che era impuro e quindi è passata a lui la stessa impurità. Di conseguenza non poteva più entrare pubblicamente in nessuna città, rimaneva fuori in luoghi disabitati, ma accorrevano a lui da tutte le parti. Eliminando il soggetto di questa azione, l'Evangelista unisce l'attività di Gesù a quella dell'ex lebbroso, uniti nelle stesse conseguenze. Cioè, anche Gesù diventa, anche lui, uno che non può entrare nelle città abitate, ma va nei luoghi disabitati come gli altri lebbrosi. Il Dio di Gesù è il Dio che prende tutto, che sente un qualche cosa di profondo per la persona che ama e accetta anche di essere considerato e trattato come un lebbroso, ma fa in modo che il lebbroso si senta amato e trattato da Dio. È la grande novità che porta il Vangelo, anche se per noi è stata letta e fatta soltanto con qualche... Ho letto questa spiegazione di Alberto Maggi, perché approfondisce ogni particolare della descrizione di Marco. E leggo allora, e poi basta, leggo la... Sì, abbiamo un po' di tempo ancora. È interessante il passaggio. Adesso leggo quello che Maggi, che Hermes Ronchi ha scritto ancora nel 2012, e che però anche completa poi nel 21 con qualche cosa. Allora, un lebbroso, il più malato dei malati. La sua malattia non è solo fisica. È uno che c'è, ma non esiste. La legge ordina: starà solo, fuori, lontano, fuori dall'accampamento. E Gesù, invece di lasciarlo solo e lontano, supera le regole, abbatte le barriere, lo accoglie e lo tocca. Tocca l'intoccabile, ama l'inamabile. Nessun sacerdote l'avrebbe fatto, non solo per paura, ma perché lo vietava la legge. Quell'uomo era un castigato da Dio, un reietto, un rifiuto del cielo. Il lebbroso non ha nome né volto, perché è ogni uomo. A nome di ogni creatura dice una frase bellissima: se vuoi, se vuoi, puoi. Non è guarirmi, è invece purificarmi. Se vuoi, puoi purificarmi, cioè dimmi che Dio c'è per me. Allora, nessun sacerdote l'avrebbe fatto, non solo per paura, ma perché lo vietava la legge. Quell'uomo era un castigato da Dio, un reietto, un rifiuto dal cielo. Il lebbroso non ha nome né volto, perché è ogni persona. A nome di ogni creatura dice una frase bellissima: se vuoi, puoi purificarmi. Con tutta la discrezione di cui è capace, se vuoi. Il suo futuro è appeso a un sé. E intuisco Gesù, felice di questa domanda grande e sommessa, che lo obbliga a rivelarsi: se vuoi. A nome nostro, il lebbroso chiede: Che cosa vuole veramente Dio da questa carne piagata, da queste lacrime? Cos'è la volontà di Dio? Sacrifici, sofferenze, pazienza, come dicono i sacerdoti? O un figlio guarito? E Gesù è costretto a rivelare Dio. È costretto a dire una parola ultima, immensa, sul cuore di Dio. Lo voglio, guarisci. Ripetiamocelo con emozione, con pace, con forza. Lo voglio. Eternamente Dio vuole figli guariti. A me dice lo voglio, guarisci. A Lazzaro grida lo voglio, vieni fuori. Alla figlia di Gairo sussurra talità cum, lo voglio, alzati. È la buona notizia, la buona novella, invece di un Dio che condanna, il Dio che fa grazia, che guarisce la vita. Io sono certo della volontà di Dio, lo mostra Gesù a ogni pagina. Dio è guarigione, non conosco i modi, so che non sarà moltiplicando i miracoli, non conosco i tempi, ma so che lotta con me contro ogni mio male, rinnovando goccia a goccia la vita, stella a stella la notte. Il lebbroso guarito donatore dona attraverso gesti e parole la sua l'esperienza felice di Dio. L'immondo, il castigato, diviene fonte di stupore e di Vangelo. Buona notizia. Ciò che è scritto qui non è una piaba. Funziona così. Persone piene di Gesù oggi riescono a fare le stesse cose di Gesù. Piene di Gesù fanno miracoli. Sono andati dai lebbrosi del nostro tempo, barboni, tossici, prostitute, li hanno toccati, un gesto di affetto, un sorriso, e molti di questi sono migliaia e migliaia, sono letteralmente guariti dal loro male, sono diventati a loro volta guaritori. Prendere il Vangelo sul serio, da dentro una potenza che cambia il mondo, e tutti quelli che l'hanno preso sul serio e hanno toccato i lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano da San Francesco in poi che fare questo dona grande felicità. E fa un breve commento. E qua ancora dice la seconda parola. Poi la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la nuova immagine di Dio. Voglio, un verbo totale, assoluto. Dio vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me. Urge in lui una passione per me. Un patimento è un approssimarsi, è appassionarsi. La seconda parola illumina la volontà di Dio, sii purificato. Dio è intenzione di bene, nessuno è rifiutato. Secondo la legge, il lebbroso era escluso dal tempio, non poteva avvicinarsi a Dio perché non era puro. Invece quel giorno, ecco il capovolgimento: avvicinati a Dio e sarai purificato, accoglilo e sarai guarito. E lo mandò via con tono severo, ordinandogli di non dire niente, ma il guarito non obbedisce e si mise a proclamare il messaggio. L'escluso diventa fonte di stupore, porta in giro la sua felicità, la sua esperienza felice di Dio. Chissà da quanti villaggi era dovuto scappare, e adesso è proprio nei villaggi che entra, cerca le persone da cui prima doveva fuggire, per dire che ha cambiato tutto. Perché è cambiata con Gesù l'immagine di Dio. E finisco. ma devo cambiare, devo girare facciata, eccola qua, e invece non ce l'ho più, ma mi basta così. Allora 049 880 9020, ho riferito non cose mie ma di amici, ma sento che sono cose che possono diventare anche per noi, oltre che a persone, anche parole amiche e anche parole molto stimolanti. 049 880 9020, il telefono adesso è a vostra disposizione. Mi fa piacere sentire subito qualche intervento. L'ultima immagine che ha dato Hermes la trovo straordinaria. La realtà di Gesù, il Vangelo, la buona notizia, non è una realtà chiusa, mai, non è una realtà definita e stabile. La realtà di Gesù è una buona notizia, è la bella notizia, è la possibilità di una cosa nuova e diversa nella storia della vita di ciascuno. Ed è questo che alla fine rimane come uno stimolo e rimane anche come una grande possibilità, una gioia di vedere anche un volto di Gesù che sorride, non un volto di Gesù che è sempre serio ed è tormentato soltanto dal male. Non è soltanto un Gesù che seleziona e che per alcuni fa cose strabilianti e per altri lascia morire. Quella immagine lì purtroppo tentiamo di buttarla fuori perché ne abbiamo in abbondanza. Noi abbiamo in qualche modo paura di Dio e abbiamo in qualche modo anche la volontà di osservare la sua legge, di fare le cose buone secondo quello che ci è stato insegnato, perché non si sa mai. Non è questo il Dio di Gesù e non è questo Gesù. Io vedo questa realtà qua, sapete, c'è poca confidenza con Gesù, c'è paura, c'è bisogno di sentirsi a posto, c'è bisogno di essere diversi da quelli che siamo, e allora ci vuole l'intrusione della religione e ci vuole una assoluzione sacramentale, perché senza fare la confessione non posso fare tre passi per andare a prendere la comunione. Allora, sempre 049 880 9020. Lo dico perché abbiamo bisogno tutti di rinnovare e di avere anche fiducia che un mondo più umano è un mondo diverso e che la possibilità di dentro di noi, non fuori, fuori siamo capaci anche di imbrogliare, siamo capaci di essere bugiardi per come ci comportiamo, perché se c'è necessità siamo anche capaci di fare finta di essere molto vicini agli altri, ma siamo capaci di pensare diversamente e ad essere anche doppi nei rapporti che abbiamo con gli altri. Gesù è quello che invece fa la verità per tutti quanti, ma non fa mai una verità contro, non fa mai una verità dove una persona è rifiutata. Fa una verità dove la persona accettata trova la possibilità di esprimere la bellezza, la grandezza, la felicità anche per lei. E questo qua che segna la grande differenza del nostro cristianesimo gioioso e del nostro cristianesimo triste, impaludato, già prefabbricato. Pronto?
Sì, sono Antonio da Teolo.
Ciao Antonio.
Ciao, senti, mi ha stimolato a intervenire una delle tue ultime parole là quando hai detto che abbiamo paura di Gesù. Presso poco, no?
Sì, ho detto questo.
Ah?
Sì, ho detto questo.
Ecco, allora, ecco, volevo così condividere brevemente un'esperienza. Così sono stato educato anch'io, così immagino anche tu, perché... diciamo i Vangeli sono stati impostati da l'ambiente greco antico, che doveva mostrare la sua superiorità di fronte alle divinità pagane e la sua, non la differenza, la superiorità, per cui tutto quello che si diceva delle divinità pagane bisognava dirlo in maniera molto più alta ancora di Gesù. e questo ha completamente ignorato le vere radici del mondo ebraico e soprattutto di ciò che Gesù aveva fatto e detto. Ora, in questa logica siamo cresciuti, in questa e ancora dentro, anche nella Chiesa Cattolica, secondo me. Quello che mi ha aiutato a venirne fuori è stato letto quel libro di Robinson, un teologo, un biblista americano che ha condotto le tre equipe per 15 anni, una tedesca, una francese e una americana, che ha voluto cercare nei testi dei Vangeli attuali le tracce dell'insegnamento originario di Gesù. Ora, questo problema lo avevano sentito fin dal primo secolo della Chiesa, i primi padri della Chiesa, solo che nel corso dei secoli non si era riusciti a trovare la risposta. La risposta è venuta fuori da queste tre equipe che, con i mezzi moderni di ricerca, eccetera, sono riuscite a scoprire nei Vangeli di Matteo e di Luca parole di Gesù che si vedeva, e adesso lo dico molto banalmente o brevemente, si vedeva che non erano ciò che il resto dei Vangeli diceva, cioè erano parole di Gesù tradotte dall'aramaico, non dall'ebraico. Questo ha permesso loro, questa è stata la chiave, per ritrovare nei Vangeli ufficiali, per fortuna, della Chiesa di Matteo e di Luca, quegli insegnamenti originari di Gesù che aveva pronunciato nel suo dialetto. E queste tre che ne hanno fatto una sintesi che appunto, per esempio in italiano, la traduzione di questo libro ha spiegato e ha riportato. E là ne viene fuori un'immagine, appunto, in questi detti di Gesù che risalgono al suo dialetto e che sono stranamente di natura sapienziale e che sono quelli che Gesù ha probabilmente detto e pronunciato in quei famosi 30 anni di silenzio, cioè quegli anni che nella visione, diciamo, greco-romana antica non avevano senso. Ecco, lì si vede un Gesù, tutto il Gesù di quegli anni, quindi una figura completa molto umana. Ecco, non so se sono riuscito un po' a spiegarmi.
Baba, mi vorrei che tu anche completassi, se puoi, perché è molto, molto bello, molto importante questa centralità da una parte del Vangelo di Gesù e di Gesù come persona, ma anche la novità che viene portata alla normalità della vita di ogni persona.
Ecco, sì, ecco, hai ragione, perché questo Gesù allora, no, lo si trova umano, non ci sono miracoli, ecco, per dire, allora, in questi casi, no? Perché sono, cos'è che hanno trovato? Sono fondamentalmente esempi e poche azioni, gesti, che non hanno nulla di miracolistico da parte di Gesù. Non hanno nulla di miracolistico perché sono spogliati da quel soprabito, da quella vernice che il mondo greco-romano ci ha messo considerandoli miracoli, gesti prodigiosi. Invece, capiti nella originaria mentalità ebraica, quelli erano gesti molto umani di soccorso di Gesù a livello, diciamo così, psicologico, a livello umano, soprattutto spogliando la figura di Dio non come un padrone, un signore, neppure come padre, ma come nostro papà, perché E difatti ancora nei Vangeli c'è la parola rabbi, oppure che vuol dire, beh, ma c'è anche quella di papà, che è Abba, e che quello venne tradotto da noi come padre. Invece era
papà.
Nostro papà.
Sì.
Cioè attraverso questa, ecco, queste sono, ecco, non so se ho risposto un po' alla tua richiesta di maggior chiarimento, però se non lo fosse, domandami ancora, perché magari io presuppongo troppe robe.
Va bene, no, ma va bene, dai. Grazie.
Niente, ciao, buon lavoro.
Anche a te, ciao, auguri. Come salute? Ciao, come va come salute?
Ti ho mandato un messaggio.
Allora lo guarderò, dai.
Su WhatsApp, perché ho fatto la catarata agli occhi.
Ah. E quindi adesso, una volta non ci vedevo, adesso ci vedo. Va bene?
Ho cominciato a vederci. Perché
andiamo a Giovanni, al cieco dalla nascita, va bene? Ciao!
Esatto, ciao!
Ciao! Sempre 049, ringrazio Antonio, è stato interessante e anche piacevole un po' ogni tanto risentire le nostre considerazioni, le nostre voci, e siamo anche amici, allora è anche bello. Sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa, abbiamo sentito il commento anche di Antonio Dal Bianco, e adesso se c'è qualche altro che vuol dare una mano... C'è anche l'altro Antonio dell'Arcella, se sei in ascolto, che è abituato a intervenire in questo momento. E trovo questo invece, questo che abbiamo letto oggi, il fatto del cieco dalla nascita, del lebbroso, il fatto del lebbroso, con tutto quello che già dal Levitico la società aveva messo dentro come obblighi, come realtà, eccetera, e le novità che vengono fuori dal racconto dell'Evangelista e di Marco riguardo al modo con cui Gesù si accosta alle persone e dà una modalità e un tipo di reazione, di intervento di Dio, che è una novità assoluta ancora oggi, secondo me. Allora, sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa. So che qualcuno adopera sempre meglio il suo modo di inserirsi nella novità che anche la radio deve portare per necessità di esistenza. Allora, sempre 049 880 90 20, il telefono è a vostra disposizione, altrimenti devo spostarmi su altri settori, eh? Allora, sempre zero, andiamo, proviamo a sentire anche altre reazioni, perché il problema della lebbra non è mica stato risolto, non abbiamo mica risolto, ancora oggi rimane uno dei problemi dell'umanità, e rimane anche un problema dove nonostante i progressi, nonostante le novità della scienza e del modo con cui si affrontano anche queste malattie, certamente le cose hanno camminato e sono andate avanti, però insomma, da Lambarené col dottor Schweitzer, o c'è un'altra telefonata adesso, o da Molokai con padre Damiano. Pronto?
Pronto? Ah, sono Pietro da Montecchio.
Buongiorno. Ciao Pietro, buona giornata.
Buongiorno. Ecco, la parabola del lebbroso, la patina del lebbroso spiegata in una maniera tutta diversa. Ecco, la telefonata di prima forse intendeva la fonte Q, diceva andare a vedere le fonti, andare a vedere le parole, intendeva la fonte Q, forse quella?
Sì, certamente Antonio Dal Bianco l'ha trattata e spiegata e illustrata in tante trasmissioni radio che ha fatto.
Tante trasmissioni radio.
Sì.
Ecco, però volevo non far notare che sì, Dio accetta tutti, accetta accetta anche tu almeno quel fatto di giorni fa di quegli rapinatori di Avestre che alle volte ho pensato, dico appunto a te, Gualbino, perché c'è il sospetto che siano giostrai, il sospetto solito che siano giostrai, che siano dell'est, che siano nomadi. Allora adesso dico, Dio ama anche quello, c'è quella pagina, quella foto di quel tizio che tiene la commessa al collo col fucile, cioè, è una domanda tremenda. Cioè Dio ama anche lui, ecco, forse nessuno ha diritto di rispondere a questa domanda, forse. Però vabbè, andiamo avanti. Un'altra cosa, è giusto, Dio ama tutti, ama anche le persone imperfette, le persone impure. Però ecco, le offerte, mi pare da qualche parte si legge, devono essere pure, cioè devi offrire capretti, animali che siano sani, che siano puri, che siano perfetti, vero? Cioè Dio non accetta cose impure, cose difettose, ecco. Questo che trovo un po' ambivalente, cioè da una parte ama tutti, anche lo storpio, la persona difettosa, la persona che fa una rapina, e dall'altra però vuole robe, no, voglio roba che sia perfetta, che sia ad hoc. Ecco, grazie. Buona giornata.
Grazie anche a te. Mettere insieme tutte le contraddizioni è una fatica non piccola, secondo me, però ecco, io mi interrogo molto spesso, ma l'ho detto anche proprio un sabato scorso ai miei amici dell'associazione, avevamo un incontro di formazione per tutti, e io faccio fatica ad amare persone che danneggiano ufficialmente, che danneggiano i più poveri. Io faccio fatica ad avere sentimenti ancora di... sento che, non, che odiando e soltanto parlando male e rifiutando, non è che porto qualcosa di nuovo, non è che porto che faccio vedere qualcosa di diverso. Però è vero che quella osservazione che fai, che non è così semplice così, come poi arrivi Dio ad amare a un livello tale da sentirsi commuovere e da sentirsi impegnato ad essere Dio per la felicità anche di quella creatura, come sia possibile? Ma io lo vedo in un dato. A me dispiace, ma una mamma e un papà e anche un nonno e una nonna nei confronti delle loro creature e dei momenti di fragilità o comunque dei momenti di malattia o di bisogno o anche momenti di non riuscita della vita delle loro creature non hanno lo stesso atteggiamento di quelli che guardano, giudicano e condannano. Non hanno lo stesso atteggiamento, non c'è niente da fare. E come sia questo atteggiamento di Dio che ha in profondità, che conosce proprio le fibre intime di tutte le cose, io non so, non posso rispondere per lui, però me lo fa intravedere, me lo fa quasi capire che c'è anche questa strada che è aperta anche per noi. E non è scontato, però arrivare a voler bene e continuare ad amare una persona che non merita proprio niente e anche aver perso oltre che tempo anche impegni, anche soldi qualche volta, e allora accettare anche una storia che non è in mano nostra. Io penso per esempio che siano tanti quelli che hanno accettato di stare con i cosiddetti emarginati, i cosiddetti scartati, come dice sempre il nostro fratello Papa Francesco, accettare gli scartati. Generalmente gli scartati sono quelli che scartiamo, sono quelli che ci danno fastidio, sono quelli che non vogliamo, non vorremmo che continuassero a imperversare. E cosa vuol dire accettarli? Lascio aperta la domanda, perché è reale. Quello che hai fatto prima, quello di Vicenza, Pietro mi pare di Vicenza, la domanda che hai fatto è una domanda reale che fai. e che poi anche all'interno della Bibbia, l'altro giorno era la festa anche di Santa Giuseppina Bacchita, ma c'era una lettura dove la lettura del giorno, dove dire donna era danno, si ricordava le vicende di Salomone, e visto che si è fatto traviare dalle donne, allora tutto quello che le donne fanno e che sono soltanto dire donna e dire danno, allora secondo quel tipo di lettura. Invece abbiamo ottenuto un'altra lettura, non ho letto quella, insomma, perché c'era la possibilità di farlo. C'era la festa di Santa Bacchita, che è stata invece una che è diventata suora, ma prima era stata venduta più volte dai mercanti con la tratta delle donne belle che vengono adoperate, e che poi è arrivata qua da noi, è arrivata fino a Schio, ed è stata con le canossiane, e con le canossiane ha lavorato al punto tale che Giovanni Paolo II l'ha dichiarata santa. Ecco, voglio dire, anche allora ci sono storie che non sono storie lineari, sono storie trasversali e che sono interessantissime. Sono interessantissime. Accettare che Dio sia anche diverso da quello che ho sempre pensato significa fare una svolta di pensare diversamente anche adesso per altre cose che ho sempre pensato e fatto. Allora, sempre 049 880 9020, vedo che nessuno mi interrompe, il telefono è aperto, apertissimo. Se mi dite che non serve più, io chiudo e ci ritroviamo un'altra volta, volentieri, ma preferirei proprio che il telefono avesse qualcosa da suggerire, da impegnare anche le persone. Io non credo che siano solo baggianate quelle che abbiamo affrontato oggi, perché la realtà rimane molto complessa e molto, molto, molto visibile, ma anche molto, molto difficile da affrontare, date le sue strutture e date anche le modalità con cui le cose sono collegate e che non sono in mano se non a persone che hanno potere e che hanno anche una conoscenza diversa dagli altri, superiore, e che quindi non sono certamente in mano di tutto quello che ciascuno di noi può fare. Pronto?
Ciao Dino, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Ho sentito la tua richiesta e ti ho chiamato. Ho sentito prima, quando leggevi del fatto che, non so se era lo storpio o cosa, comunque che uno per entrare in società, per rimanere, doveva pagare i sacerdoti, il grande sacerdote, insomma, con un agnello, che quindi veniva dichiarato abile e non handicappato, come dir si voglia, i lebbrosi. Albino, una piccola riflessione, no? Mi chiedo cosa sia cambiato da allora adesso.
È vero.
Io ho fatto un intervento ieri, dicendo che sembra una conquista il fatto che si abbia il suicidio assistito, la dolce morte. È veramente agghiacciante sentire le persone che dicono: io vorrei morire dolcemente. Da quando si nasce la vita è totalmente medicalizzata. I bambini, lo so perché ho quattro nipoti e la ultima ha un anno e due mesi, e a due mesi di vita gli fanno 10 vaccini. Mi domando cosa sia cambiato da allora adesso, se è cambiato, come è cambiato, in meglio o in peggio? Nel senso che le persone non hanno più la disponibilità neanche della loro vita, neanche della loro salute. che hanno completamente standardizzato, omologato, siamo tutti quanti dei numeri che classificati e che non hanno più alcuna possibilità di agire e di pensare. Bisogna rispettare i comandi e i dogmi che ci sono. E non ci, non, ieri ho detto una cosa che mi fa riflettere, il sonno della, no, non è della coscienza, della
ragione?
Della ragione, esatto. Il sonno della ragione genera mostri. E siamo veramente in un periodo dove la ragione, il pensiero, viene completamente scartato e messo da una parte per far posto al credere, e poi qualcuno diceva obbedire e combattere.
Grazie, ciao.
Ciao Albino, buonasera.
Ciao, ciao. Tu hai questa visione, Dennis, è una visione anche molto pessimistica e anche senza nessuna possibilità di diversità, eccetera. Secondo me siamo in un momento difficile, come sono stati momenti difficili tutti quanti noi di una certa età, abbiamo conosciuto momenti molto difficili e anche pericolosi, e anche qualcuno ha avuto anche rischi molto, molto pesanti, molto forti, ma abbiamo anche molte guarigioni, abbiamo anche molte scoperte, abbiamo anche persone straordinarie di grande umanità. Io sarei meno, come dire, tutto su tutto un'unica lettura lineare, sarei più largo, più complesso, ecco, il che non significa negare che ci sono cose che vanno cambiate. Io non dico questo, dico però che siamo dentro a una varietà e a modalità, a scelte. Se una persona ha una certa età, per esempio, riferisco un fatto concreto, un amico, il quale si trova incapace quasi di camminare. Si trova quasi incapace di camminare e non ha fatto nessuna cosa da un punto di vista materiale, umano, di salute o d'altro. Non ha fatto nessun eccesso, nessuna cosa che dovesse essere. Però improvvisamente fa fatica con le gambe, improvvisamente. E se va dai medici e se va dalle persone non trova le soluzioni. Allora io credo che si continuerà a cercare, si continuerà anche a sperimentare anche altre cose, ma voglio dire, siamo dentro a realtà che non sono in mano nostra soltanto, ma non è detto che siano soltanto le definitive e che siano, e dobbiamo continuare a cercare, a operare, e ognuno poi ha le sue magagne, io ho le mie, ma dal momento in cui quello che mi bloccava e non mi permetteva neanche di essere capace di farmi una doccia, neanche capace di camminare, mi bloccava tutto, da quel momento che si è sfiammata la infezione, io mi sento quasi un miracolato. E no, voglio dire, viviamo anche noi altri le cose diverse. Pronto?
Buongiorno, Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso, buona giornata. Scusami, posso darti del tu, vero?
Com'è?
Posso darti del tu, vero?
Ma certo, assolutamente. Io invece continuo con un grande rispetto a darle del lei.
No, per carità, no per piacere.
E anche per, credo, un po' di distanza. Sicuramente è una persona un po' più matura.
Lascia perdere. L'importante è essere persone, dai. Magari persone libere se fossimo capaci, vai tranquillo.
Io sono un ragazzino disorientato, diciamo. Ringrazio il signor Dennis per il suo intervento.
Guarda che non sento cosa dici.
Allora, mi senti adesso?
Mi hai detto mi sento indignato, ma non ho capito.
No, mi sento io so- sono un giovanotto disorientato che non ha ancora capito la propria strada e la sta disperatamente cercando. Allora, e per questo l'ascolto in maniera molto interessata. Purtroppo non sono riuscito a sentire tutta quanta la sua trasmissione perché sto lavorando, quindi vado un po' a sorsi. Ringrazio il signor Dennis per il suo intervento, a cui aggiungerei una piccola punzecchiata. Viviamo una vita medicalizzata con il beneplacido anche della Chiesa, diciamo, come è sempre stato. Per quanto riguarda le visioni, io sono dalla parte sua, nel senso che anch'io ho una prospettiva un po' più possibilistica, diciamo, nel nostro futuro, però devo ammettere che la realtà
è pesante.
Il signor Dennis, insomma, innegabilmente, i fatti danno ragione a lui. Quindi al di là della speranza nella buona volontà e nei buoni intenti dell'uomo, a cui io non voglio rinunciare, non voglio credere che sia tutto perso, assolutamente, mi rifiuto di pensare a questa cosa perché ho dei bambini piccoli, ho un lascito, io ho impostato un futuro e la mia vita va totalmente nella direzione di quel futuro che ho impostato. Io non vivo per me, io devo vivere per il futuro, nemmeno per i miei figli, io devo vivere per il loro futuro, fare sì che alla fine della mia vita ci sia un centimetro, un pochino di più di vita migliore per qualcuno. Ma pure io, quando mi guardo intorno, vedo che per quanti sforzi possano fare le buone persone, per quanto poi gli intenti vengano dichiarati buoni nei confronti di tutti, dopo regolarmente e categoricamente si scopre che in realtà sotto c'erano altre cose. Allora questo mi lascia comunque sul sentiero di Gesù, perché io non voglio rinunciare a questo, assolutamente, però guardarsi intorno è sconfortante e io credo che un po' di rabbia, un po' di cattiveria sia anche un po' sacrosanto. Io non posso pensare che ci sia la presenza, un disegno del Signore quando accadono certe cose nel mondo. Cioè, io non posso pensare che ci sia un disegno del Signore per quanto sta succedendo a Gaza. Perché quando io penso a 12.000 piccoli corpi messi uno a fianco all'altro sul ciglio della strada, alcuni senza gli arti, alcuni senza la testa, altri ancora abbracciati alcuni abbracciati al loro orsacchiotto, io come faccio a trovare Dio? Grazie dello spazio e buona giornata.
Niente, lascio aperto, chiudo anch'io adesso, è finita la trasmissione. Tommaso, tu hai detto che hai dei figli, che hai dei bambini. Beh, io credo che il rapporto che tu hai con loro, pur essendo arrabbiato, pur essendo una persona che sente il dolore di tante altre situazioni, che abbiano desiderio di vederti sorridere, che abbiano il desiderio di sentirsi voluti bene, di scherzare e di stare insieme con loro, che abbiano il desiderio di vederti impegnato ma anche buono e quindi che aiuti e dai dare una mano. La nostra vita è fatta di cose concrete ogni giorno e non possono essere cose solo negative o solo pesanti o solo di una sofferenza che diventa un essere sempre tristi ed essere sempre sotto il peso un pochino della realtà. Io credo che abbiamo bisogno. Io ricordo ancora poco, ricordo molto invece qualche volta. Io sono nato nel secolo scorso, ma anche ho visto un pezzetto di guerra, ma ho visto anche i giovani, mio papà che aveva 30 anni, 25 o 30 anni, o altri parenti, eccetera, I rapporti non erano tristi, pur essendo dentro a paure, ai telefoni, sulle siepi degli americani che passava e degli altri che dopo, levato su alle 2 di notte dal letto improvvisamente per andare giù in una cantina riparata, eccetera. Allora io, pur essendoci dentro a cose difficili, ho sempre desiderato e ho sempre, per me è sempre stato bello che mio papà venisse a giocare con noi, con i figli, 8 figli anche lui, e quindi venisse a giocare con i figli nel cortile, anche con la palla di Estichetti. Ti dico monate adesso, ma non sono monate. Allora, io, Tommaso, io credo che abbiamo bisogno anche di fare intravedere un mondo dove si è contenti insieme, dove siamo capaci di sorridere, siamo capaci ancora di volerci bene, nel senso che mi fa piacere stare con gli amici o con le altre persone e ci si incontra. A volte mi trovo con delle sorprese. Mi sono stato invitato anche a una cena, così gratis, improvvisamente, eccetera, eccetera, ed è stato un incontro straordinario. Allora non so neanche io cosa darti come risposta, capisco quello che stai dicendo, però non è la volontà, non sono io che do il futuro agli altri, sono io che cammino dentro a questa realtà qua, in modo che ognuno poi possa essere contento di vivere ancora e di andare avanti. Perché andiamo avanti tutti o non andiamo avanti nessuno? E questo è importante, credo. Questo sia importante. Grazie comunque, Tommaso, grazie anche a voi, e la prossima volta, per cortesia, intervenite prima, in modo che ci ascoltiamo un po' e siamo contenti anche noi di ascoltarci reciprocamente. Ciao e a risentirci. Ciao a tutti.